Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, fra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunta a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: Un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Celebriamo oggi la quinta domenica del tempo di Quaresima, l'ultima prima della Domenica delle Palme, che apre poi la porta alla Settimana Santa, dove concelebreremo la passione, la morte e la risurrezione di Gesù nostro Signore. Il brano che la Chiesa ha scelto in questo anno liturgico B per la quinta domenica di Quaresima è un brano che si può leggere sotto molti aspetti e da diverse angolature. Forse il problema più grande è quello che i biblisti nel tempo hanno avuto per collegare l'arrivo dei greci che vogliono vedere Gesù, sono già, si sta parlando già, ancora siamo in una delle settimane sante, delle Pasque che Gesù vive a Gerusalemme. Collegare questa richiesta dei greci che vogliono vedere Gesù con quello che segue nel racconto di Giovanni in questo capitolo 12, cioè il fatto che Gesù dice che è arrivata la sua ora. Abbiamo letto un paio di giorni fa un Vangelo in cui diceva che non potevano fargli nulla perché non era ancora arrivata la sua ora, invece qui la ora è arrivata. Ma come è arrivata? Che cosa è successo per poter far pensare a Gesù, che conosce il pensiero del Padre, la sua volontà, che questa ora sia arrivata? Da che cosa comprendiamo noi che stiamo leggendo la parola di Dio che è arrivata a quest'ora? E Giovanni, perché ci presenta questo episodio come l'ultimo, quello determinante che diciamo che ci prepara a questo momento, no, che vivremo la Settimana Santa, che è la passione di Gesù accettata da lui, che pensa che sia arrivato il momento per vivere proprio questa esperienza terribile di dolore, ma anche diciamo enorme, grandissima della sua resurrezione e la fine poi della sua missione su questa terra come creatura con corpo e anima presente nel vissuto storico dell'umanità. Quindi, riepilogando un po' il brano sembra semplicissimo. Gesù è per il culto durante la festa e ci sono anche dei greci. E questi greci piuttosto che essere attratti dal culto del tempio che era solennissimo e faceva arrivare gente da tutte le parti del mondo, potremmo dire, no? E invece questi decidono che quello che vogliono fare in quel momento è vedere Gesù. Sono greci. Allora, vedere nel Vangelo, nella Sacra Scrittura, ha una valenza duplice. Una è quella di incontrare, cioè ti vedo, domani mi vedrò con te, per esempio, no? E l'altra usata nell'accezione del conoscere, dell'approfondire questa semplice vista, diciamo, materiale. In questo caso, dobbiamo capire che questi uomini vogliono veramente conoscere Gesù, vogliono sapere chi è, sono attratti da questo personaggio che probabilmente hanno già visto, nel senso di vedere, ma con il quale non hanno mai potuto veramente avere un approfondimento. Questo un po' è una sorta di seconda puntata di quell'incontro famoso di Nicodemo che abbiamo discusso una settimana fa, domenica scorsa. Quindi loro vogliono entrare in relazione con Gesù, lo vogliono conoscere. Allora che cosa fanno? Poi torneremo, questo è il punto essenziale, loro vogliono conoscere Gesù. Il collegamento con il dopo viene da questo desiderio di conoscere Gesù, approfondire con lui. Allora che cosa fanno? Si rivolgono a Filippo che chiede ad Andrea che cosa fare, insieme conducono da Gesù i greci. Filippo specifica il testo di Giovanni che era di Betsaida di Galilea. Ma perché ce lo deve dire? Ce lo deve dire perché vuole dirci intanto qualcosa con il suo nome, perché Filippo è un nome greco, anche Andrea è un nome greco. Entrambi i personaggi che sono inseriti in questo racconto sono greci. E greci sono quelli che vogliono conoscere Gesù. Allora specifica che un greco, si chiama Filippo, che vuol dire amico dei cavalli, e che però è Galileo, è nato lì, è di quella terra. Allora, in quel tempo, nei tempi di Gesù, il greco corrispondeva alla persona dal punto di vista morale, filosofico, del pensiero, morale, eccetera, erano le persone più aperte. Rispetto per esempio ai giudei, agli israeliti in genere, cioè il popolo israelita è un popolo abbastanza chiuso, molto legato alle proprie tradizioni, ai propri culti, alle proprie idee, e i greci invece non lo sono. Quindi ecco come se Giovanni ci dice sì, loro si rivolgono a Filippo perché è un amico di Gesù, però che è una persona aperta. Lo stesso Andrea, qui nome greco, però anche lui è Galileo, come Galileo anche Filippo. Quindi qual è il senso di questa cosa? Attraverso queste persone aperte, i greci capiscono che anche per loro c'è un posto in questo regno che Gesù sta tanto predicando, con tanta forza. E quindi la cosa, diciamo, che ci colpisce moltissimo in questo racconto è come se il testo ci dicesse che c'è una grande novità. C'è un uomo che è il figlio di Dio, che è il Messia, che può essere accolto, accettato e seguito anche da persone che non sono strettamente legate al culto e alla religione degli ebrei. E questo avviene perché già gli apostoli di Gesù, perlomeno questi due citati, ma poi vedremo anche c'è un processo, no? Di presentazione anche della vita degli apostoli, negli Atti degli Apostoli, in cui si capisce come c'è un cambiamento importante da parte degli apostoli che devono accettare i pagani. Pensate poi a San Paolo. Ecco, quindi i greci si rivolgono a questi due apostoli per conoscere Gesù perché hanno capito che loro sono le persone giuste, rappresentano l'apertura che Gesù ha nell'accogliere degli apostoli che sono aperti, appunto. Allora, se c'è posto anche per loro, allora veramente il regno dei cieli è per tutti. Questo fatto che la parola di Gesù, il suo insegnamento è arrivato anche ai greci, è perché vuol dire che Gesù ha compiuto già la missione. Si è conclusa la prima parte della vita di Gesù, quella della trasmissione della parola del Padre a tutti gli uomini, quindi l'universalità del messaggio del Padre attraverso Gesù. Non c'è più nient'altro che Gesù deve comunicare. Il giorno è arrivato. Ecco perché c'è questo legame tra i greci che arrivano a conoscere Gesù e quello che dice dopo, cioè è arrivata la mia ora. Gesù non risponde che piacere, sì, voglio conoscere queste persone, no, risponde soltanto è venuta l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà glorificato. E poi introduce il bellissimo messaggio del chicco di grano che vedremo fra un secondo. Intanto quindi chiariamo questo fatto, il momento in cui Gesù dichiara che è venuta l'ora in cui egli sarà glorificato, dipende dal fatto che il suo messaggio è arrivato dovunque, dovunque. Quindi anche i greci, che avevano una tradizione molto importante dal punto di vista, come abbiamo detto prima, sia religioso, sia morale, sia filosofico, anche loro sono interessati alla parola di Gesù. È arrivato loro il messaggio. Quindi Gesù è cosciente che il momento è arrivato di passare oltre con la sua missione, e cioè accogliere anche la passione e la morte. In verità il testo non dice che Gesù è contento, dice il testo che Gesù dice l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma io sono venuto proprio per questo, dirà Gesù. Quindi umanamente Gesù sta incontrando una sofferenza enorme. C'è un parallelismo fra questo brano e il brano delle nozze di Cana, dove ingiustamente si penalizza il ruolo di Maria, la madre di Gesù, perché Gesù risponde: ma perché mi stai forzando? Non è ancora arrivata la mia ora. E invece Maria gli dice che è arrivata l'ora, che deve farlo. Infatti Gesù fa il miracolo. Gesù allora doveva separarsi da sua madre, perché arrivata l'ora vuol dire devo smetto di essere solo tuo figlio, devo diventare anche il Salvatore, anche la persona che il Messia ha aspettato. Quindi una specie di rottura del simbolo di sua mamma come madre, che poi diventerà invece la madre della Chiesa dell'umanità. E questo brano anche che rompe con il Gesù che deve annunciare un messaggio, ma non è ancora arrivata l'ora, quindi ancora per oggi sarà salvo, e pensare la mia morte è vicina. E allora, per far comprendere qualcosa anche sulla sua morte, ma anche sulla sua risurrezione che verrà, lo ha già detto 3 volte, che il figlio dell'uomo deve morire e poi risuscitare dopo 3 giorni. Allora, ci introduce questo brevissimo racconto, potremmo chiamare una specie di piccola parabola, ecco, anche se non è una parabola. È quella del chicco di grano. Il testo è molto 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 bello, fra quelli anche più famosi che abbiamo mai ascoltato nel Vangelo, e dice: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. È come se lui ci dicesse: la mia vita è arrivata fino a questo punto, io ho potuto conservare la mia vita. Ma se rimango ancora in questa mia condizione come il chicco del grano, che quando ha finito il suo corso della vita, diciamo, la spiga, cioè i chicchi cominciano a cadere, il chicco come parte della spiga è morto nel momento in cui cade, perché non è più legato alla vita della spiga, ma ha in sé il germe della resurrezione. Questo germe della resurrezione è questo, è come se ci dicesse: il chicco di grano muore, ma non è morto. Muore, ma non è morto. Come le persone che muoiono non sono morte, che nel momento in cui vengono, pensate, sembra qualcosa che ricorda anche la sepoltura. Questo chicco di grano morto viene messo sotto terra, come i morti e i sepolti, ma poi germoglia, ritrova vita, è un'altra forma di vita, non è la stessa spiga di prima, darà vita a un'altra spiga in formazione che darà via ad altri chicchi che formeranno altre piante, la vita che non finisce. Ecco, la resurrezione è precisamente questo, una morte che non è morte, tu muori, qualcosa di te muore, ma non tutto muore. Tu sei morto umanamente, ma il tuo spirito è immortale e il Signore lo fa risorgere. Ecco, Gesù risorge subito anche con il suo corpo. Per noi invece c'è questa promessa che se noi accogliamo, certo con dolore l'anima mia è turbata, che c'è una morte ma c'è anche una risurrezione, allora tutto diventa molto più bello, più semplice, più entusiasmante. Ecco, il mezzo bicchiere vuoto è l'angoscia di questa sofferenza, l'anima mia è turbata, ma poi invece il bicchiere mezzo pieno è che questo seme che sembra morto all'uomo invece non è morto, perché stando lì, accettando con fede che c'è un dopo, che c'è un domani, che c'è una risurrezione, la spiga e si riformerà da capo, cominciando da questo piccolo germoglio. Ecco, siamo già nel mondo della resurrezione, nonostante siamo ancora in pieno tempo di Quaresima e pronti per vivere e celebrare la passione di Cristo, siamo già nell'ottica della sua risurrezione. Gesù da una parte ci fa capire che siamo vicini alla sua morte, dall'altra ci dice non vi preoccupate perché al terzo giorno io risusciterò. Pace e bene.